noi per vedere se un video funziona ce lo giriamo già in ufficio come se fosse, però senza avere i mezzi che avremo nel video. Quindi se nel video c'è un elicottero, Ciro fa l'elicottero con le mani.
Grazie di averlo specificato. Benvenuti a un nuovo episodio di Spigola. Una delle cose più spontanee e incontrollabili che ci caratterizzano è senza dubbio la risata. Negli ultimi anni infatti abbiamo visto dilagare l'uso dell'ironia, della comicità per affrontare la comunicazione, l'informazione, qualunque tipo di racconto. I comici sono diventati nuovi commentatori dell'attualità, in realtà forse lo sono sempre stati, soprattutto dei cambiamenti sociali. Io sono Andrea Tuzio e oggi parliamo con Aurora Leone, uno dei talenti più promettenti della nuova generazione dei comici italiani.
Madonna,
è esattamente così.
Preparatevi a una grandissima delusione.
Ma non è questa. Ma no, vedi, subito si capisce.
No, ma perché tu devi presentarlo, capito? Più, una che sta provando là, pum, e invece no, è promettente, così.
Abbassare le aspettative sempre, per poi avere il clou dopo. Ciao sempre. Aurora.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta. Ma allora, prima di tutto come stai?
Bene, parlando di cose belle sono contenta, perché se sono a Milano significa che sto lavorando.
E quindi questo è già un bel traguardo, direi. Esatto. Allora, in questi anni tu hai calcato moltissimi palcoscenici, nonostante la tua giovane età, a partire da quello di Italia's Got Talent fino ad arrivare a quello di LOL, chi ride fuori stagione 4. Esatto. E partiamo proprio da qui, perché il 1 aprile è uscita la nuova edizione che ti vede protagonista insieme ad alcuni dei più grandi comici italiani. E anche no, sono stato abbastanza impressionato da questo. Poi ne parleremo, immagino, se vuoi. Partecipando ti sei dovuta mettere alla prova con la sfida impossibile del non ridere. Quindi, proprio subito, come sei riuscita, come si riesce a trattenere la risata? E ti sei allenata? Cioè, come si prepara? Come quando si corre una maratona, che si fa? Hai fatto palè? Che hai fatto?
Allora, diciamo che in questo senso io sono stata abbastanza privilegiata dal fatto che nel mio ufficio già tutti avevano fatto LOL, quindi capito,
sapevi già.
Sono arrivata con i fratelli maggiori che mi hanno istruito, di cui due vincitori, esatto. Ciro e Fabio, volendo anche Fru, lo diciamo sempre se si vede la prima stagione al contrario, anche lui, però insomma ho avuto l'esempio di tre persone che se la sono giocata benissimo, sì. Che effettivamente poi LOL è un programma che ha avuto un impatto nella loro vita. Quindi oltre a grandissime aspettative, diciamo che è stato un allenamento reale in ufficio con loro che facevano i loro masterpiece, cioè Ciro con le tartarughe che facevano l'amore, capito? Fabio il cinghiale che me lo faceva. E io provavo a resistere e non ci riuscivo.
Mai.
Non ci riuscivo, infatti ero terrorizzata. E loro mi dicevano: no, Aurora, ma stai tranquilla, tu quando vai là poi non ti viene da ridere. Perché
no,
quando sei lì non ti viene da ridere. Però ho sempre pensato che io rispetto a loro, proprio nella vita rido di più. Quindi anche quando facciamo i video sono sempre quella che riesce a resistere meno.
Ok, sei tu. Quindi, quella a causa della quale insomma ridere.
Sì, che è la prima volta, è divertente sul set, la risatina, la cosa. Questo lo dico appunto per magari chi non ha mai assistito a un set. Se stai facendo una scena comica e ti viene da ridere, all'inizio fa anche bene.
Certo.
Perché comunque significa che la scena funziona. La seconda volta ti odiano perché stanno perdendo tempo e si va in ritardo. Quindi insomma ho fatto realmente una palestra di LOL in ufficio e poi vabbè mi hanno trasmesso tipo le tecniche del morditi le guance internamente,
ma
devastati.
La corsa è una di quelle?
Allora io che sono iperattiva, che mi muovo tanto, sì, non veramente ricordo raramente di essermi seduta.
Mai.
In quelle estenuanti, non so quante ore, nella mia testa 24, cioè sono entrata con il giorno e sono uscita col buio. Proprio...
Perché dovete sapere che Aurora corre tantissimo in questo LOL,
sì.
Questa stagione Aurora corre, sarebbe un bellissimo titolo, Aurora corre. L'abbiamo appena detto, la regola base del programma è fare ridere,
esatto,
gli altri, ma mai ridere. A questo proposito, tu avevi pensato a dei possibili sketch da fare? Cioè, Ci racconti se lo hai fatto, come li hai studiati, scritti, com'è venuta?
Allora, nel mio caso è stato un ragionamento fatto apposta per LOL, cioè okay. Nel senso, guardando ed effettivamente studiando le vecchie edizioni, mi sono resa conto di cosa funzionava di più e cosa funzionava meno. Di base, secondo me, la cosa che funziona di più è sempre l'improvvisazione, certo. E quella non la puoi preparare, perché comunque devi essere molto bravo ad avere la battuta pronta, ad essere in controtempo, perché quella cosa che non ti aspetti e ti fa ridere. Invece la cosa che temevo di più era proprio il momento preparato, perché quella roba dopo 4 stagioni sai, ok, adesso ci sta provando a far ridere. Quindi,
può essere rischioso.
Può essere rischioso. Quindi ho cercato tutte gag che giocavano sull'interazione con gli altri, che non erano, ecco, il mio spettacolo, ma erano, adesso vi butto in mezzo in questa cosa sperando che vi faccia ridere. Quindi questo. Poi io sono stata fortunata rispetto, diciamo, ai big, perché non avendo un repertorio potevo partire da zero, cioè, nel senso, no, faccio un esempio, cioè noi in questa edizione abbiamo tipo Giorgio Panariello, che solo lui aveva tipo 10 personaggi, e lì, capito, hai 10 armi, cioè queste 10 frecce te le porti, tanto esatto. Le hai fatte, rifatte, mille, quindi così. E invece, diciamo che il mio ragionamento è stato creare delle gag da zero, dato che diciamo quella che è la mia esperienza, il mio repertorio, chiamiamolo così, è prettamente di monologhi, di stand up, che secondo me non è una roba che si presta tanto a LOL.
No.
Quindi ho cercato di adattare la mia comicità al contesto, e un bellissimo consiglio me l'ha dato Frank okay. Matano, okay. Prima di andare
che
lì
salutiamo, ciao,
salutiamo
Frank,
salutiamo per quota casertana,
cioè, esatto,
noi ricordiamo,
sì, esatto, qua siamo due casertani, tra l'altro con Frank ci ho recitato in un film una volta, ma lasciamo perdere, non vi dirò mai che cosa.
No,
no, mai, non ci penso,
vabbè, dopo me lo faccio dire e lo scrivo nei commenti. E io l'ho chiamato perché, cioè, secondo me Frank ha fatto un LOL bellissimo, cioè nel senso, sì, è proprio lo spirito di LOL, che è quello del cazzeggio, l'ha interpretato.
E lui è un po' il capo del cazzeggio.
Con tutto l'amore, certo, e la stima, perché poi è un genio, ma perché no. Comunque ci sono delle trovate che ha Frank, che secondo me le può avere solo una persona che ha una mente creativa, e lui è una delle menti più creative che io abbia mai incontrato. E ho chiamato Frank e mi ha dato un bellissimo consiglio, perché ha detto: guarda, Auro, tu devi pensare che LOL sono le scuole medie, e tu devi pensare a quello che ti faceva ridere alle scuole medie.
Sì.
Cioè, capito, quando i tuoi amici dicono quella cazzata e ci ridete per ore.
Anche se poi a ripensarci dopo dici: ma perché ho riso?
Però sono le scuole medie.
Quella roba lì. Ma a proposito di questo, a proposito anche di Frank, edizione dopo edizione, alcuni numeri sono diventati, cioè, dei tormentoni totali,
sì.
Cioè, mi viene in mente Posaman di Lillo, certo. Gaetana del maestro immortale Guzzanti, il tubo,
sì,
di Frank, la foto del mago Forrest, tutto nudo, potremmo andare avanti sì, per sì. ore. Quello che voglio chiederti è, in fase di preparazione, anche tu hai cercato di dar vita a delle battute in grado di conquistare il pubblico? Cioè, ci si pensa a ste robe? No, ovviamente.
Allora, il problema è che tu ci pensi, ma è un errore.
Esatto.
Cioè, il problema è che se lo cerchi,
il tormentone non arriva mai.
Il tormentone
mai.
Non arriva
Io dico
mai,
sempre che cioè, arriva dal basso, non arriva mai dall'alto.
È verissimo. Cioè, sì. È come quando fai un video che diventa virale e poi ci riprovi. Cioè, quelle componenti là hanno reso quel video unico, ed è unico, ma non perché l'hai voluto tu, ma perché
l'ha scelto la fan base.
Io penso che, appunto, quando Frank ha portato il tubo, non l'ha fatto nell'intenzione che diventasse un meme, così come Lillo mi diceva che Posaman era una cosa che lui faceva, appunto, mi sembra con i bambini, sì. Cioè, ha detto: io mi sono portato varie cose, quindi lo stesso Gaetana di Guzzanti, quella era, scusa, una situazione improvvisata. Quindi magari tu sei lì e pensi: oddio, però questa cosa potrebbe diventare un meme. E quando entri in quel meccanismo lì, capisci che stai sbagliando. Quindi
d'accordo.
Magari, ecco, ti dicevo, comunque ho cercato di pensare a delle cose adatte a LOL, quello sì. Però poi ho pensato: sarà il mondo dei meme capire se sono la prescelta, ma non
sarai tu,
ma
a
non
deciderlo.
Dipenderà da me.
Vero, sì. Ma a proposito di questo, al di là dei numeri, che poi o meno prepararti, l'improvvisazione, come hai detto, cioè, è la chiave, no, di tutto quanto. In quelle situazioni, quanto è alto il rischio che quello che stai improvvisando possa far ridere prima te degli altri?
Io su questo sono proprio...
capito? Cioè, a me spesso capita.
No, ma certo, perché tu pensi, oddio, a me questa cosa fa ridere e mi veniva già da ridere. E mi è successo, penso, tantissime volte in questa edizione. Oppure un trappolone incredibile è che tu inizi a dire quella cosa come te l'hai preparata e poi ti entra Diego Abatantuono a gamba tesa con una battuta e tu non sei pronta a reagire a quella cosa. Quindi sì, no, per me il rischio kamikaze c'è e c'è stato per tutto il mio LOL. Io
credo
in questo proprio tantissimo. Okay. Poi io avevo anche tanta paura delle espressioni, cioè noi, che è una cosa che non è in tutti i LOL, cioè non è proprio nel format LOL di tutto il mondo, ma in Italia ammoniscono anche il sorriso.
Sì.
Esatto. Quella roba là che io di mio già
tendo
a sorridere, quindi ho proprio fatto un training di serietà.
Ma quanto è faticoso?
No, è terribile. Sì, è terribile.
Posso immaginare.
Sì,
quest'anno è stata aggiunta una novità al programma, che è la perla. La prima sei stata tu.
No, è incredibile.
Sì, che ne dici di spiegare ai nostri ascoltatori, a chi ci guarda anche, di che cosa si tratta?
Allora, la perla è praticamente un premio che i conduttori danno a una battuta che reputano particolarmente meritevole. E questo premio consiste in 5 minuti di immunità. Cioè 5 minuti in cui puoi ridere.
Che soddisfazione è?
È meraviglioso, sì. Però ti voglio dire una cosa, cioè in quei 5 minuti ti senti Dio. Dio che guarda dall'alto gli altri e ha poteri che gli altri non hanno.
Esatto.
E appunto quando la perla Lillo fa una cosa che fa un ridere, cioè io sono stata felicissima di aver avuto la perla in quel momento. Però è anche controproducente, perché poi rilassi i muscoli che hai tenuto tesi fino a quel momento. Che e io ti giuro che ripartire dopo la perla è stato controproducente. Cioè io dopo aver riso, ok, è finito il potere, dovevo rientrare in quella forma mentis. Lo so, sto parlando come se fosse una cosa difficile.
Lo
ma
è.
Io ve lo assicuro che è una roba fisica ancora prima che mentale.
Certo.
Cioè una roba che
ti devi abituare
a
tenere.
Che bello il montaggio di LOL che ti consente di vedere le facce delle persone che tu eviti apposta quando sei lì, perché sai che se vedi Rocco Tanica in quel modo.
Ma come si fa?
No, Rocco Tanica è meraviglioso. No,
incredibile. A proposito di Rocco Tanica e degli altri, Abatantuono, ripensando al momento in cui hai scoperto l'intero cast e alle 6 ore successive, quale concorrente hai temuto di più all'inizio e quale invece si è rivelato quello più pericoloso?
Allora, innanzitutto un commento sul cast di quest'anno. Io ero e sono sinceramente scioccata dai nomi che erano in gara sembra, non lo so, il cast di un film.
Davvero.
Cioè, capito, di un super film. Quindi innanzitutto sono veramente lusingata di aver partecipato in un'edizione così ricca di talenti. Diciamo, appena l'ho visto, Diego Abatantuono è stata la persona che ho temuto di più. Ma perché venivo da racconti di tutte le persone che avevano avuto a che fare con lui come la persona con più aneddoti divertenti nel mondo. Cioè, Diego Abatantuono, e posso testimoniarlo, ho avuto il piacere di andare in una cena appunto in cui c'è Diego Abatantuono, è il messia della risata,
è il mattatore totale,
e tu sei completamente assuefatto da tutto quello che dice. Quindi quando l'ho visto ho fatto no, Diego Abatantuono, no, per favore. Poi diciamo, a ripensare a tutto il percorso di LOL, Rocco Tanica mi ha veramente stupito per non lo so, i picchi che ha raggiunto.
Lui è un genio totale.
Lui è, si può senza dire, cioè veramente alle volte si sta attenti a usare la parola genio così. Ma
caso.
Io quando lo vedevo pensavo solo, oddio, ma questo è un genio.
Ma sì, ma
e lui mi ha fatto penare.
Ma ci credo.
Fatto penare.
Ma ci credo.
E poi invece una persona con cui avevo un grande problema di confidenza era Edoardo Ferrario. Okay. Perché dico un grande problema di confidenza? Perché noi siamo amici, ritrovarti un amico lì è un problema, perché sai che ci sono delle cose che
vuoi
già
sapere.
Se dici, ma ti ricordi quella volta? Non lo puoi fare, non lo puoi fare, perché sennò il pubblico da casa dice, ma stanno a fare i fatti loro.
Comunella.
Però Edoardo Ferrario, cioè, non lo doveva neanche dire, mi guardava e io sapevo già che si riferiva a un video che mi aveva fatto vedere, che mi faceva ridere, quindi là è stato il problema. Ed è stato
il più pericoloso.
Se avete visto appunto l'edizione, per me è il più pericoloso.
Facciamo però adesso un passo indietro, sì. No? All'inizio della nostra chiacchierata ti ho presentato come uno dei volti della nuova generazione di comici italiani, ma... Ci racconti quando è entrata a far parte della tua vita la comicità?
Allora, sembra una risposta banale, ma è la verità, cioè nel senso che sin da piccola... Io dico sempre, sono cresciuta in una famiglia di persone simpatiche, cioè nel senso io a casa ridevo e rido tuttora, mio padre che faceva spettacoli a teatro, comici, quindi insomma...
Sì, è un architetto, ma...
Esatto, è un architetto, ma ha fatto spettacoli teatrali. Lui lo sa perché a Caserta sappiamo tutto di tutti, capito? Sì, ha avuto una fidanzata, mi ricordo, bravissima ragazza.
Sì, certo.
E quindi diciamo che è sempre stata un'indole la mia. Poi al liceo è diventata più precisa, nel senso che quando ho fatto la rappresentante d'istituto al liceo mi sono resa conto che io volevo comunicare con le persone. Quindi da lì è nata proprio la voglia di fare uno spettacolo a teatro. Cioè forse è stato quello a guidarmi verso a quella modalità di comunicazione, che se ci penso adesso è abbastanza anomala rispetto a magari, ecco, fare video su YouTube.
Certo, il percorso classico esatto. Contemporaneo.
Sono partita dalla necessità e dalla volontà di fare proprio uno spettacolo in un piccolo teatro a Caserta. Ne abbiamo esatto. Parlato prima.
Il Teatro Civico 14. Salutiamo salutiamo i ragazzi.
Con tantissimo affetto, perché veramente mi hanno fatto affittare un teatro praticamente a scatola chiusa.
E diciamo una cosa, a Caserta non è molto facile avviare delle strutture come queste e dedicarsi alla cultura, quindi ragazzi hanno fatto un gran lavoro.
Sì, no, lo fanno. Diciamo che nei lati positivi di Caserta c'è invece il fatto di conoscersi, bene esatto. O male, quindi la mia fortuna è stata poter cominciare facendo uno spettacolo e avendo già un pubblico, perché sostanzialmente solo se sommavo amici e parenti
esatto. 100
persone
si
le apparavo esatto, diciamo, quindi non ho mai avuto il problema del pubblico. E diciamo che quindi a 17 anni ho dato una forma a questa indole che avevo, e diciamo che fare questo spettacolo che ho scritto con papà a 17 anni in un teatro a Caserta mi ha dato proprio poi quella spinta di dire ok, lo voglio far vedere a più persone possibili. E quindi poi ho fatto Italia's Got Talent portando degli estratti di questo spettacolo.
Quindi è stata la tua famiglia il tuo primo pubblico,
sì,
no?
Senza
quindi,
dubbio.
Cioè sono stati loro anche a farti capire, sì. Guarda che fai ridere.
Questo è sia una cosa meravigliosa, perché comunque avere una famiglia che crede in te è una grande fortuna e sì. Lo riconosco oggi ancora di più. Lato negativo è che se tu parti in una bolla in cui sei fantastica, fai ridere, eccetera, appena esci dalla bolla, quindi ad esempio vai Italia's Got Talent e leggi che sotto il tuo video qualcuno si è permesso di dire che non sei così brava, non sei preparata. Quindi adesso pian piano riesco, cioè sono riuscita e è un lavoro in corso a trovare un compromesso tra quello che è appunto credere in se stessi grazie al supporto degli altri e comunque anche far tesoro di quelli che possono essere critica, mi riferisco a persone che mi conoscono, che guardano effettivamente con un occhio critico quello che faccio, perché poi il fenomeno delle critiche sui social invece è più difficile da gestire.
Decisamente.
E non so se siamo effettivamente pronti noi che ci esponiamo a raccogliere quelle cose senza comunque, capito, che lasciano il segno. Io ci ho messo un po', soprattutto perché ecco, venivo proprio dalla bolla dorata di Caserta e poi subito dopo ho avuto un pubblico molto vasto con Italia's Got Talent, quindi lì l'impatto è stato difficile. Poi pian piano ovviamente ti abitui e impari a gestire queste cose,
l'emotività, no, legata a tutto quanto. Nel 2019 poi l'esordio in TV, hai parlato tu del tuo primo spettacolo 2 anni prima, giusto?
Sì, 2017.
Ok, quando hai portato in scena il monologo scritto insieme a tuo papà a Teatro Civico 14. Sì. Quanto ti ha aiutata quell'esperienza, ne hai parlato, nell'affrontare poi il pubblico, il grande pubblico per la prima volta? Ti ha aiutato?
No, ha aiutato tanto, cioè è tuttora un meccanismo che comunque fanno tutti i comici a qualsiasi punto della loro carriera, cioè prima di fare uno spettacolo in un teatro grande lo provano in contesti ristretti anche per vedere cosa funziona, hai bisogno di capire quando sorge la risata, quindi è stato fondamentale. Italia's Got Talent, la piccola differenza che aveva con Caserta è che aveva 1000 persone e 4 giudici che devi proprio toglierli dalla tua testa se vuoi pensare di fare una cosa senza appunto sentirti giudicata, che è esattamente il loro ruolo. Io devo dire la verità, credo che mi ha aiutato anche una grande incoscienza, cioè nel senso probabilmente se dovessi rifarlo adesso avrei più paura, invece averlo fatto sull'onda dell'entusiasmo e dopo comunque delle reazioni molto positive delle persone che l'hanno visto, perché l'ho fatto tipo 3 volte a Caserta, perché poi è iniziato tutto il giro di amici di amici, parenti dei parenti, quindi c'era questa sorta di evoluzione dei Pokémon del mio pubblico. Quindi mi ha aiutato sicuramente tantissimo l'esperienza a teatro a Caserta, ma anche tanto, secondo me, non pensare troppo a quello che stavo facendo. Infatti, quando mi riguardo dico che pazza.
Purtroppo da un lato la consapevolezza ti fa avere più paura.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Come hai capito che il monologo era la tua cifra? Diciamo che il monologo non deve essere confuso con la stand-up comedy, sono due cose diverse.
Vabbè, tipo le differenze sono che non ho il microfono col filo. Non faccio quella cosa. Allora sì. Vabbè, in realtà dico monologo perché un mio spettacolo a teatro è uno spettacolo che ha delle parti comiche, sicuramente principalmente comico, però è come se avesse un grande filo conduttore e almeno ci provo ad avere anche dei momenti di riflessione e anche nel mio modo di parlare col pubblico sento un tipo di comunicazione diverso da quello della stand-up, che magari di per sé, anche magari, non lo so, se dovessimo dare una difficilissima definizione di stand-up, è comunque una cosa più spigolosa, con argomenti anche più scomodi. Sembra la definizione che darebbe un anziano, però è per dire che poi è... c'ha proprio, diciamo, una struttura di battute serrate, così invece il monologo è come se io lo intendessi come testo più disteso, esatto, e non senza dovermi preoccupare di inserire proprio metricamente le battute. E poi ho l'archetto, quella
è la differenza vera,
più grande differenza tra le due cose.
Quindi le storie all'interno dei tuoi monologhi hanno un valore, hanno un ruolo fondamentale.
Decisamente. Io diciamo che il processo di scrittura è sempre chiaramente partire dalla realtà e dalle cose che mi succedono, cioè banalmente vado dall'osteopata, mi fa ridere una cosa che mi dice, me la segno sul cellulare.
Certo, okay.
Non lo dico perché è successo la settimana scorsa. Quindi quello è assolutamente la base di tutto, quindi partire da spunti e poi però ecco cercarli di mettere all'interno di un contenitore che per me magari ha un senso.
Certo.
Però sì, l'esperienza, cioè le cose che mi circondano sono il punto di partenza di tutto, penso come tantissimi altri chiaramente.
Esatto, e a proposito di tantissimi altri, ogni comico ha i suoi idoli, no? I suoi modelli da cui prendere ispirazione. Concentri la tua attenzione sul panorama italiano, ok? Oppure hai anche dei modelli oltreoceano? Cioè, fondamentalmente vorrei sapere la tua top 5 comici di tutti i tempi per te.
Madonna,
troppo
allora,
difficile.
Diciamo, no, vabbè, ce diciamo senza. In ordine sparso, così non ci inimichiamo.
Cioè, non è una classifica.
Quella che sto per leggere non è una classifica. No, vabbè, diciamo che io sono cresciuta guardando, principalmente devo dire la verità, comici italiani. Tra i miei idoli metto sicuramente Paola Cortellesi, che è stata. Ho avuto la fortuna di conoscere adesso, è anche una persona meravigliosa, però è sicuramente la comica che mi ha accompagnato nella crescita. Ho visto tanto anche Teresa Mannino e anche lei mi rispecchio tanto, perché comunque quella modalità di parlare delle cose anche con quella cadenza meno siciliana chiaramente la mia mi è piaciuta tanto. Ho visto anche tanto ho visto Virginia Raffaele anche nella, diciamo, in qualità di monologhista, perché poi quello che è il suo trasformismo è una dote che a lei è chiaramente difficile poi da replicare, però tanti monologhi di Virginia Raffaele scritti da Mattia Torre, che è uno scrittore clamoroso, penso una grandissima perdita che abbiamo avuto nel mondo della scrittura. Ecco, lui come scrittura è una cosa a cui mi ispiro tanto, e insomma se non lo conoscete vi consiglio tantissimo di leggere qualcosa di suo. A me il suo libro Sette Atti Comici mi ha proprio aiutato tanto nella scrittura.
Piccola parentesi, è un libro che la nostra coordinatrice di produzione Giulia Guido mi ha prestato un po' di tempo fa.
Ah, wow, grande Giulia. E quindi loro, poi adesso attualmente mi piace tantissimo Emanuela Fanelli, mi fa tanto ridere. E Madonna, è difficilissimo.
No, vabbè,
e poi ho visto anche tanto, ecco, sempre mio padre che mi ha fatto vedere Guzzanti.
Incredibile.
Sì, tanti. Ed è sempre difficile la top 5, però diciamo così. Sicuramente ho visto più repertorio italiano, okay, almeno in quella che è stata la formazione. Poi adesso chiaramente, che è ovvio, anche più accessibile, vedo Ricky Gervais, vedo vedo Key & Peele, cioè vedo tanto anche al di fuori, però li vedo con
sì,
più,
certo,
con reverenza.
Capisco perfettamente.
Però sì.
Per fare comicità non basta solo saper far ridere. Io ricordo questa frase, credo attribuita ad Edoardo, si vuo fa un comico e ne fa rirere, che è un po' assurdo. Esatto, bisogna anche studiare.
Sì.
Okay. La comicità infatti ha delle formule, come nella matematica, non cambia nulla, ed è il risultato di un continuo evolversi di situazioni durante le quali almeno si alternano parole, pause, come dicevi tu, no? Entrare con la battuta precisa. Ci racconti che percorso hai dovuto fare per trovare la tua cifra stilistica, la tua maniera?
Allora, sicuramente lo studio, almeno secondo me, deve partire comunque da quella che è un tuo desiderio e una tua indole, come dicevo prima, cioè nel senso da una volontà e un desiderio di comunicare qualcosa a qualcuno, ancor prima di far ridere, cioè di raccontare dei fatti tuoi che pensi possano essere condivisibili. Poi, diciamo che secondo me trovare la propria cifra è una cosa che avviene nel momento in cui tu scrivi, in base a come scrivi stai creando la tua cifra. Poi lo studio di cui parli tu, che è importante, è innanzitutto guardare, e capire quello che esiste. E poi sì, cioè banalmente devi formulare, si dice, mi sembra che uno spettacolo, un pezzo deve funzionare se ha una battuta ogni 35 secondi, cioè ci sono addirittura delle regole appunto di struttura. Ognuno decide effettivamente come vuole strutturare quella cosa, però devi sempre aver presente che quella cosa sta durando troppo, quella cosa va tagliata, devi essere bravo ad ascoltare la risposta del pubblico, fidarti anche di una cosa che magari a te piaceva, però effettivamente la fai e non funziona. Quindi è uno studio che chiaramente si basa principalmente sulla pratica, perché se è tutta teoria poi arrivi là che sei devastato.
Sì, 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 ti blocchi e non dici nulla.
Quindi tanta pratica, cioè nel senso adesso fortunatamente adesso a Napoli o comunque anche a Roma, Milano, in tantissime città ci sono anche gli open mic, quindi delle situazioni in cui tu puoi andare liberamente ed esibirti. Secondo me quella è la palestra più grande che si può fare.
La tua comicità però non ha conquistato soltanto il pubblico, i giudici di Italia's Got Talent, ma anche i The Jackal, che poi ti hanno chiesto di entrare a far parte del collettivo. A quel punto hai dovuto fare tuo il metodo The Jackal. Com'è stato lavorare con loro all'inizio, integrarti? Raccontaci un po'.
Allora, quello è strano, perché nel senso, innanzitutto, vabbè... io credo che la più grande fortuna della mia vita sia stata entrare in un gruppo di cui ero fan. Cioè penso sia il privilegio, certo, che hanno pochissime persone. Magari anche, non lo so, mi ricordano quelli che sognavano le band e diventano il chitarrista di quelle band. In quel caso sì, sicuramente... per entrare a far parte di The Jackal è importante che tu entri a far parte proprio del pensiero The Jackal, che nel mio caso è stato semplice, perché comunque eravamo sin da subito, sentivo di essere sulla stessa lunghezza d'onda, però dall'altra parte comunque è complesso, perché entri in un gruppo consolidato che ha già le sue dinamiche, che quando li vedi pensi sono dei mostri, perché già si sono studiati tutti, hanno i tempi incorporati nei video, cioè quella è una cosa incredibile, cioè avere il tempo comico di chi prova quelle cose tutti i giorni. E però la cosa bella di stare all'interno di The Jackal è che è un lavoro quotidiano, cioè io lo dico sempre, noi abbiamo un ufficio che nell'immaginario comune The Jackal è Ciro col telefono che,
invece no.
Che ci porta in giro. No, no, in realtà è un ufficio anche molto strutturato, con una, ci sono vari, diciamo, dipartimenti di produzione, di management, di montaggio, e vivere già quell'ufficio ti fa sentire già parte di quel mondo, veramente un microcosmo di persone simpatiche, e è un bellissimo ambiente. Poi anche, anche diciamo il fatto che sia a Napoli per me è stata una cosa incredibile. Io ero già pronta, sai, col mio bagaglio ad andare a Milano in cerca di fortuna.
Lo abbiamo fatto tutti.
E invece ho avuto la fortuna di essere anche vicino casa e di frequentare un ambiente che è stimolante, e quindi che mi ha fatto entrare poi man mano in quello che è il mondo The Jackal.
Esatto, e a proposito di questo, ma come si svolge il lavoro con i The Jackal? Cioè ci sono momenti di brainstorming a cui partecipate tutti? Come funziona? Raccontaci un po' per creare un contenuto, ad esempio.
Allora, noi entriamo alle 9:30 in ufficio.
Bene.
Caffè.
Giusto, ma ci mancherebbe.
Poi noi abbiamo, diciamo, la stanza autori, che in cui ci siamo io, Ciro, Fabio e Fru, e poi ci sono proprio degli autori, e fa molto ridere che gli autori della The Jackal sono uno veneto.
Ma stai scherzando?
Uno toscano.
Okay.
Una ragazza, un'altra ragazza sempre di Firenze, da Milano, cioè nel senso, è quello pure importante. È importante perché, cioè, noi tipo diciamo, ah ragazzi, facciamo questa scena in cui caliamo il paniere e questo ragazzo fa: che cos'è un paniere?
Ecco qua. Lo sappiamo, no, noi lo sappiamo.
Allora capisci che devi estendere il pensiero sempre, diciamo, all'Italia. E Ora, noi abbiamo sia una produzione costante di The Jackal, nel senso magari o ci sono dei video commissionati da qualche brand o ci sono i video che noi chiamiamo original e quindi sono video The Jackal che partono da noi e sono anche prodotti da The Jackal, e poi c'è un lavoro che invece pian piano in questi anni si sta aggiungendo sempre di più, cioè il lavoro che va di pari passo alla produzione The Jackal, che sono tutte le nostre attività esterne, che diciamo noi facciamo sempre il paragone che siamo quando siamo insieme siamo la nazionale e poi durante l'anno giochiamo anche
nei vari club,
cioè nel senso è capitato spesso, soprattutto negli ultimi anni, Ciro e Fabio hanno condotto un programma su Rai 2, io e Fru abbiamo condotto Italia's Got Talent, insomma ci dividiamo, poi andiamo là, arriviamo ancora più carichi, quindi certo. Sostanzialmente il lavoro all'interno della stanza autori dipende da quella che è la cosa a cui stiamo lavorando in quel momento, però sì, a tutti gli effetti brainstorming, cioè delle persone che si chiudono in una stanza a pensare, e poi noi abbiamo una modalità molto bella di provare i video, cioè noi facciamo i cosiddetti storyboard, noi per vedere se un video funziona ce lo giriamo già in ufficio come se fosse, però senza avere i mezzi che avremo nel video, quindi se nel video c'è un elicottero Ciro fa l'elicottero con le mani.
Grazie di averlo specificato, l'immagine mi stava già turbando.
No. Assolutamente, così, giusto a scanso di ogni equivoco.
Okay.
Però è divertente, certo. A noi fanno spesso più ridere gli storyboard video, anche perché magari non siamo tutti, allora il montatore interpreta Fabio e già c'hanno tutti quanti, diciamo, il repertorio per interpretarci negli storyboard. Quindi quella è una grande trovata di The Jackal, perché poi ti fa arrivare a girare il video che tu già sai.
Tantissimo, sì, bello. Sì. Ciò che ha reso i The Jackal un collettivo così vincente è la capacità di adattare il proprio tono di voce a linguaggi e pubblici sempre nuovi, sempre diversi. Hai detto tu il concetto del paniere, abbastanza evidente. In questi anni infatti avete firmato alcune pubblicità, quindi alcuni contenuti paid, come si dice nell'ambito delle...
Pagati.
Esatto.
Lo dico.
Che lavoro c'è dietro la costruzione di un contenuto per un brand? Come si fa a non perdere la propria autenticità?
Allora, questo è un discorso interessante, che penso che sia proprio quello che poi ha strutturato The Jackal come azienda, perché comunque all'inizio i ragazzi facevano i video in autonomia ed erano belli, poi chiaramente per sostenere quella cosa è necessario il paid, come dicevi tu, e quindi in quel caso tu, vabbè, chiaramente ricevi un brief, ricevi un documento dal cliente che ti dice quello che è il messaggio che vuole comunicare, quindi noi cerchiamo sempre di partire da un video che vorremmo fare noi e poi capire effettivamente come adattare quel messaggio al nostro video, a meno che non sia un messaggio che ci apre già uno scenario, allora che ne so, mi viene in mente il prestito di una banca che pubblicizziamo, allora ci viene subito in mente un video che magari rientra nella sfera di diventare grandi, certo. di fare figli, allora lì approfittiamo del tema per costruirci un video, però capita spesso nelle sessioni di brainstorming anche di dire facciamo un brainstorming libero e pensiamo alle idee che ci piacciono di più e vediamo se riusciamo a trovare una strada, e in questo secondo me The Jackal è proprio, lo dico da più da fan, okay, che da persona che ci lavora dentro, se no sembra autocompiacimento. Cioè, secondo me in questo The Jackal è molto brava a creare sempre qualcosa che possa essere seguita a prescindere da quello che è l'inserimento commerciale. E poi chiaramente più vai avanti, più diventi riconosciuto, più è semplice, perché i brand si fidano,
esatto,
perché dicono ok, no, sappiamo che The Jackal funziona, quindi anche se compare un secondo alla fine va bene, e quello è sempre grazie,
esatto.
Però magari all'inizio
era più difficile.
Che ti devi far conoscere, devi mantenere l'identità e però comunque non perdere il lavoro, quindi A me mi sfottono sempre che sono arrivata già nella fase semplice di Jackal, cioè che loro si sono fatti
comoda.
Cioè io sono arrivata in un ufficio già, Ciro dice ma dove eri tu quando ero in un garage,
non avevamo neanche i palloni,
esatto, nel giardino di Melito, dove eri tu? Ciro ero probabilmente alle medie, no, stavo nascendo quando Ciro era alle medie.
Siamo arrivati quasi alla fine, Aurora, però vorrei fare con te una riflessione proprio sul finale. Secondo te i comici che oggi salgono su un palco di fronte a una platea per fare un'analisi quasi sempre cruda del nostro quotidiano possono essere considerati, tra tante virgolette, i filosofi della nostra epoca? Cioè è giusto dire che da loro passa oggi anche, mi verrebbe da dire, il pensiero critico?
Così.
Lo so, domande te l'ho buttata lì.
Allora, secondo me per certi versi sì, nel senso che noi siamo dei portatori di voce. Io in questa cosa ci credo molto, cioè nel senso penso che non ci sia risposta più bella a una cosa che fai di Madonna, questa cosa la penso troppo anche io, ma tu l'hai detta bene, l'hai detta meglio. Questa cosa ti fa sentire un grandissimo megafono di tante persone. L'unica cosa in cui si potrebbe cadere nel dire che siamo nuovi filosofi è nell'essere degli esempi. Quello no. Secondo me, capito, è quella cosa in cui non bisogna cadere. Mai. Se si vuole essere liberi, in certo. questo senso. Quindi filosofi sì, però non... cioè no capi di Stato, non,
non allarghiamo sì, la cosa.
Cioè filosofi però sempre contro, capito?
Lo capisco perché poi è un attimo che sì. soprattutto in questo periodo si tende un pochino no? a ingigantire sì, no, i personaggi in un certo modo.
È importante comunque capire che far ridere può nascere anche dal raccontare una cosa che non è detto che corrisponda alla verità o che comunque viene gonfiata, esasperata, e quindi in quel senso
bisogna stare attenti.
Sì, sì, a prendere sempre quello che dicono i comici con le pinze.
Correttamente. Prima di chiudere, l'ultima sì. domanda che ci piace fare sempre ai nostri ospiti. Nel tuo caso, pensando al mondo della comicità e del teatro, chi dovremmo invitare prossimamente a Spigola secondo te?
Comicità e teatro?
Sì.
Beh, Rocco Danica, l'abbiamo citato, fatelo venire qua.
Ma sarebbe io ci ho anche mezzo lavorato, nel senso condividevamo la stessa radio e abbiamo avuto la possibilità di scambiare delle chiacchiere, ragazzi, ti distrugge. Rocco Danica ti distrugge.
Sì, ed è l'abbiamo nominato ed è giusto Fantastico. Proclamare lui per prossimo. Sì.
Grazie mille.
Grazie mille a voi, è stato un piacere e alla prossima.
Allora, però prima di andare via, sì. Vi ricordiamo che dal 1 aprile sono uscite le prime 4 puntate di LOL che ride fuori, stagione 4 su Prime Video.
Assolutamente.
Con una delle protagoniste, Aurora Leone. Ok?
Fatemi sapere.
Non abbiamo fatto spoiler, non abbiamo detto nulla.
Siamo stati bravissimi.
Grazie mille davvero.
Grazie.
Allora. Grazie davvero. Signori, noi abbiamo finito. Alla prossima. Peace. Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast. Questa puntata è presentata da Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale di produzione è di Giulia Guido, le riprese e il montaggio sono di Andrea Gianni e Susanna Giammona, la visual identity è curata da Paola Mangiarotti, ogni puntata è scritta da Giulia Tofi e Giulia Guido, il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua, le fotografie di Andres Juan Suarez, la parte social è curata da Giordana Bonanno e lei la stabile, il set design dal collettivo Parasite. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.